Grazie professore. Dunque passiamo al secondo giro, a partire da Vincenzo.
Allora, buongiorno professore, mi chiamo Vincenzo, lavoro all'Università Cattolica, mi occupo, diciamo, di big data tendenzialmente, poi anche insegno, eccetera. Allora, la prima domanda è relativa al cosiddetto voto con il portafoglio, cioè nel senso, allora io non mi piace il capitalismo e in generale, cioè spero che ci sia sempre un'alternativa, però diciamo che all'origine, nell'Ottocento, nel Settecento, fra un'economia, diciamo, napoletana e un'economia, diciamo, inglese, scozzese, l'economia civile ha perso perché è stato eliminato il concetto di relazione dall'economia e è stato introdotto in economia solamente il concetto di cosa. Ecco, quindi la mia domanda innanzitutto è qualcosa che, diciamo, ha perso sin da all'inizio. Questa è la prima domanda. A proposito poi del voto con il portafoglio, per quello che ci ha detto lei, ovviamente io non ho una, non conosco perfettamente tutti i suoi testi, ma non è che è una economia solamente dal lato della domanda, cioè nel senso che se io faccio l'esempio della pandemia, cioè se io guardo le mascherine, all'inizio non c'erano le mascherine, quindi se io non ho il lato della produzione, quindi se non ho, diciamo, se mi manca la produzione, come faccio ad esercitare il voto con portafoglio? Cioè come faccio ad andare a consumare qualcos'altro se qualcuno dal lato dell'offerta non mi fa la produzione? Poi, per quanto riguarda il secondo vero voto con il portafoglio, sarebbe quello di dire, come diciamo investitore, compro magari fondi, che ne so, di banca etica, ma non investo in fondi, diciamo, tipo quelli, ecco, BlackRock o fondi di questo tipo, perché sono fondi dove c'è una concentrazione di ricchezza. Cioè nel discorso che mi ha fatto lei, se lei mi dice che Larry Fink, grazie, se vuole le do anche il numero di cellulare, di un grande stratega di comunicazione identifica, americano, identifica un nuovo messaggio per il suo fondo di investimento, ovviamente lei fa un discorso di chi sta concentrando più ricchezza. E quindi mi chiedo il discorso sulla disuguaglianza dell'economia civile, così come da lei proposto, in qualche modo possa avere un significato. Non è meglio forse partire da un punto di vista tecnico, dagli analisi dei tassi di Gini? Ecco, adesso qui entro nel tecnico, magari dei vari paesi o addirittura delle varie province. In merito allo smart working, ho sentito, mi scusi, una cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra.
Vincenzo,
Allora,
scusami,
sì, una cosa velocissima. Allora,
riduci.
lo smart working nasce come work balance, cioè non è un sistema di lavoro adatto per una pandemia. E tra l'altro, quando noi in questo momento stiamo facendo una conferenza, stiamo usando uno schermo, quindi stiamo usando, fra virgolette, la televisione. Mentre quando c'è un insegnamento, quando c'è una relazione di persona, non c'è un mezzo di comunicazione di mezzo, e il 90% della comunicazione fra due persone è comunicazione non verbale. In più, vada a vedere, mi scusi, i dati di aumento dei consumi degli antidolorifici nell'ultimo anno, più 123%, cioè la gente a stare a casa a fare lo smart working, cioè ha dolori, ha problemi posturali,
Grazie.
eccetera. Guardi gli investimenti in pubblicità in questi settori. Ecco, quindi mi scusi se sono un po' critico, ma comunque, ecco, mi chiedevo questi fondamenti. Ecco.
Grazie Vincenzo, vi richiamano sempre bene. Prego Andrea.
Grazie, sì. Dunque, io devo dire che nelle slide che il professor Becchetti ha condiviso con noi, ho riconosciuto una serie di loghi, di associazioni, sindacati, di parte, diciamo, di quell'economia civile che è stata ed è anche parte della mia vita. Ho visto i loghi di Legambiente, delle ACLI, di Lega Coop, della CGIL, dell'ARCI, quindi insomma mi parrebbe di poter dire che un po' delle questioni che lei professore ci ha socializzato fanno parte non soltanto credo del lessico che ho conosciuto in questi anni, ma proprio anche della mia vita. Io credo che l'economia civile abbia conquistato in questi anni fette considerevoli di mercato, però rimane ancora un pochino ancillare rispetto all'economia, diciamo, che si basa sui pilastri e sui, diciamo, sui presupposti tradizionali. Ma quello che mi ha più colpito nella sua esposizione è una certa enfasi, una certa, diciamo, concentrazione sul concetto di felicità. Mi è già capitato, no? di affrontare questa questione anche proprio all'interno del nostro corso di formazione e in relazione sempre alle questioni che sono oggetto di dibattito di questa mattina. Ed è su questo che io le vorrei fare una domanda, perché mi pare abbastanza, diciamo, diversa la sua prospettiva se ci rapportiamo a quelli che sono i presupposti, per esempio, fondativi della nostra nazione, dell'Italia, e cioè mi riferisco in particolare al dettato costituzionale, cioè l'Italia repubblicana si fonda sul lavoro, non si fonda, no? Sul concetto di felicità, che peraltro invece è un concetto fondativo invece nella società americana. Lì sì, veramente gli americani hanno posto a fondamento del loro modello di società questo concetto, diciamo, questo sentimento più che concetto, che è comunque anche ha a che vedere con determinazioni filosofiche. Non mi pare però che gli americani, a quanto abbiamo a vedere, no? Insomma, siano più felici di altri popoli, ma io non voglio però entrare nella questione, nella dicotomia, diciamo, tra la felicità del popolo americano o la felicità in generale dei popoli. Io vorrei entrare per quello che posso ancora un pochino di più dentro a questo che è un sentimento, a mio parere, ma è un sentimento di natura transitoria. Io non credo che si possa essere felici per sempre. Si è felici per un breve periodo, se, che ne so io, ci si laurea, si sarà felici per una settimana, forse per un mese, i più, diciamo, determinati, ma poi anche questo sentimento in qualche modo si affievolisce. Mi domando se non sarebbe più, diciamo, interessante per proprio in una nazione come quella italiana, che ha come elemento fondativo il lavoro e non la felicità, magari virare verso sentimenti un po' meno, forse un po' meno,
Andrea,
globali, e virare verso la serenità o una certa contentezza, forse anche ad una forma di atarassia. E questa è, diciamo così, la mia prima domanda. La seconda,
Andrea, sono passati 4 minuti.
No, concludo veramente. È sul concetto di generatività versus, diciamo così, un certo carattere che a mio parere è distintivo e insito nel DNA degli italiani, che forse scambiano di fare squadra con un certo tipo di familismo quando non questo modello degrada verso la clientela, perché questo ha molto a che vedere con gli stimoli per alzarsi dal divano, perché se le carriere, diciamo così, e concludo veramente, nel pubblico ma anche nel privato sono molto costruite, non hanno molto a che vedere spesso con criteri di meritocrazia o di qualità individuali, ma più spesso con quelle cose guicciardiniane che
prima, chiaro.
Poi dopo diciamo anche gli stimoli appunto per alzarsi dal divano calano di molto, quindi queste sono le mie domande che le pongo professor Becchetti, grazie.
Prego Elia, grazie.
Grazie.
Grazie Luca, grazie anche Ludovica per la bella introduzione. Giusto, mi piace ricordare insieme al nostro Antonio Genovesi anche il tema della mutua assistenza, che si coniuga bene con l'abbandonata fraternità di cui parlavamo. Vengo molto sinteticamente alla domanda. A un certo punto, tra le slide del professor Becchetti, che ringrazio anche, ha fatto vedere la mappa dell'economia, la mappa sulla nostra penisola dell'economia civile e dell'economia generativa. E mi ha molto colpito, anche se non è una sorpresa, il fatto che tutte le regioni meridionali sono in blu. Allora, io chiedevo al professore, ma come si può aiutare allora il meridione, il nostro meridione, a svilupparsi, quindi a migliorare anche nel campo dell'economia generativa, sia nel breve che nel lungo periodo? Grazie.